Vogliamo leggere dalla prima epistola di Pietro il capitolo 2. Leggiamo il versetto 9. Primo Pietro 2, il versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Amen. Fin qui la parola del Signore. Ho in cuore non di dire cose nuove, certamente, ma ho in cuore di rammentarvi di ciò che noi siamo davanti a Dio. Abbiamo letto prima da Deuteronomio un brano prezioso che in parte ha ispirato quanto Pietro ha scritto qui. E vorrei iniziare con una cosa piccola. Il versetto 9 inizia: ma voi siete una stirpe eletta, dicendo che l'accento va messo sul voi. Nei testi originali c'è una forma enfatica per dire non loro e non questi e non questi altri e non i ricchi e neanche i poveri, ma voi. L'accento è su voi. Nel Nuovo Testamento vediamo questa dichiarazione di Pietro, che scrive per ispirazione dello Spirito Santo, per ispirazione di Dio. Dice: voi siete una stirpe eletta. Voi. E vogliamo anche stamattina, tanto più che ci accostiamo alla Santa Cena, ricordarci perché ci è permesso partecipare a questa cena. Perché noi siamo noi. L'accento, le lettere maiuscole, in grassetto, sottolineato, non so come, cambiamo il colore, l'accento va messo lì. E questa è la cosa grande, che Dio si rivolge a noi, dicendo che noi siamo il suo popolo eletto, un popolo particolare, un tesoro suo particolare. Non siamo religiosi, dicendo Dio ci ama, ama tutto il mondo, ama noi, uno per uno. Il Signore ci ama. Riceviamo questa parola come espressione della volontà di Dio per ciascuno di noi. Voi siete una stirpe eletta. Stirpe parla di una generazione, parla un po' anche di quello che abbiamo sentito anche prima. Qualcuno riceve il Vangelo, lo passa ad un altro, anche quella persona nasce e quella persona nascendo diventa evangelista e diffonde la parola del Signore. Noi non siamo come Israele che è tale per legami di sangue, ma siamo una stirpe, una generazione particolare, come dice un'altra versione, generazione invece di stirpe, che è tale non perché mio papà era questo, mio nonno era questo, mio bisnonno era quest'altro, ma perché sono nato io dallo stesso spirito di voi. Lo stesso processo di rigenerazione si è attuato in me come in voi. E da questo insieme di persone nate con le stesse origini spirituali viene fuori ciò che Dio definisce il popolo suo. È una generazione, è un popolo generato, non nato di carne, non nato da sangue umano, ma un popolo nato dallo Spirito Santo. Un popolo nato per volontà di Dio. E da questa stirpe c'è, si parla ovviamente di famiglia. Si parla di famiglia. E tanto più, se posso dire, quando assistiamo alla disfatta della famiglia, come l'abbiamo conosciuto fino a adesso, noi anche come Chiesa dobbiamo insistere sul fatto che siamo famiglia. Non insistere dicendo noi siamo famiglia, ma dobbiamo vivere questa esperienza di famiglia. Noi siamo la famiglia. Siamo una famiglia, una generazione. Generazione, una parola che deriva da generare. Siamo stati generati dallo Spirito Santo. Questa è la nostra ricchezza oggi. Come anche la seconda frase, sacerdozio regale. Non voglio insistere tanto stamattina su quello che qualifica questi sostantivi, una stirpe, un sacerdozio, regale è scritto, ma un sacerdozio. Si usa la parola sacerdozio che, per indicare un insieme di sacerdoti. Questa è una parola che ricorre molto spesso nelle Sacre Scritture, che non c'è mai nella Bibbia la figura di quello che noi conosciamo come il prete. Dio ha fondato una nazione di sacerdoti, regali per di più. Un sacerdote, qual è la sua funzione? Qual è il suo privilegio? E ne abbiamo, gloria a Dio, sentito parlare anche oggi. Un sacerdote è qualcuno che sta, innanzitutto, la sua prima, il primo compito, il primo privilegio, e di stare davanti a Dio. E ringraziamo il Signore anche per il grido quasi, questa parola data quasi chiedendo scusa, una cosa troppo personale. Queste sono le cose intime di una lotta, di un tempo di preghiera, di una persona davanti a Dio. Ma gloria a Dio, ci ha liberati dal bisogno di avere una chiesa per incontrarci con Dio. Qualcuno deve andare in chiesa per incontrarsi con Dio, e gloria a Dio per la chiesa, ma se si trova Dio soltanto nelle chiese, è un Dio veramente povero, e soprattutto noi abbiamo una comunione molto povera con il Signore, perché siamo chiamati ad essere un sacerdozio nel nostro insieme. Questa è la natura della Chiesa, è un sacerdozio, è un popolo che sta davanti al Signore. Non la domenica alle 10, non il mercoledì e il venerdì quando ci sono degli appuntamenti, ma 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, noi stiamo davanti a Dio, ministrando a Dio, benedicendo il suo nome, anticipando ciò che faremo per l'eternità, dove non ci sarà più il lavoro da fare, di andare fuori a stampare questo qua, pubblicare un'altra cosa, vedere del riscaldamento, queste cose che riguardano la vita della comunità di oggi. Un giorno saremo liberati da queste cose e potremo stare unicamente davanti al Signore. Noi siamo un sacerdozio, un popolo di sacerdoti. Ed è questo anche il segno che abbiamo anche nel pane. Il pane, cosa c'è di più semplice del pane? Se oggi fosse un giorno speciale, dovremmo preparare, non so, tutte le squisitezze più importanti. Invece il pane, di cosa parla? Parla del cibo quotidiano, cibo regolare, la dieta stabile delle famiglie, delle persone, come il nostro rapporto, la nostra comunione con il Signore. Noi non siamo chiamati a presentarci davanti ad un altare fatto dagli uomini, ma siamo chiamati ognuno di noi a fare parte di questo sacerdozio che si rifà alle cose antiche, come pure una gente santa, una gente santa. Altre traduzioni mettono, basandosi sui testi originali, una nazione, un popolo. Noi siamo, gloria a Dio, ed è bene, non questo edificio, ma noi persone siamo una nazione. E qui vediamo che ci rifacciamo anche all'Antico Testamento, perché è scritto dell'Antico Testamento che è tutto un modello, un simbolo, una prefigura di cose che dovevano verificarsi. L'esempio più semplice è l'agnello che sacrificavano regolarmente. E gli altri sacrifici, questi in sé non avevano valore, ma avevano valore in quanto annunciavano l'agnello di Dio che doveva venire sulla terra. Così il Tempio, così lo stesso concetto di popolo, Israele, i discendenti di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, seguendo questo lignaggio. Dio, come ha fatto demolire il Tempio antico, come ha fatto disperdere il suo popolo prezioso, Israele, per i quattro angoli della terra. Fino adesso gli ebrei erano sparsi su ogni continente e non avevano una casa loro. Dio ha voluto dire con queste cose che il popolo suo non è più Israele, quel gruppo ristretto di persone che nascono da Abramo, che possono portare indietro il loro albero genealogico fino ad Abramo e anche oltre. Ma quelli che nascono, quelli che sono rigenerati per mezzo dello Spirito Santo, che davvero sono figli di Abramo, ma non per DNA, ma per la fede, per l'ubbidienza che Abramo ha esercitato. Noi siamo popolo di Dio. Noi dobbiamo anche rivestirci di questa identità, senza togliere niente ad Israele come popolo, quella realtà che c'è in Medio Oriente. Noi siamo il popolo di Dio, la Chiesa, questo sacerdozio, questa è la nazione di cui ha cura il Signore, perché ha scelto un popolo anticamente per poi realizzare nella pienezza dei tempi quello che vediamo oggi, che è la Chiesa. Noi siamo un popolo, siamo una nazione, come siamo gli eletti, come Cristo, come siamo una nazione come Israele. Così oggi tutta l'attenzione, tutte le promesse antiche sono per noi oggi. L'ultima frase che abbiamo, una gente santa, una nazione, questo è il suo popolo, un popolo che Dio si è acquistato. Chi sei tu? Qualcuno che Dio ha comprato. Ma cosa vuol dire ti ha comprato? Se io compro una cosa qualsiasi, io dico dopo, quello è mio. Se si compra una chitarra, dico, quella è mia, una sedia. Dopo dico, lascia stare, quella sedia è mia, se l'ho comprato, se ho pagato. E pensate che Dio dice la stessa cosa di noi come popolo. È un popolo che io mi sono acquistato. In Deuteronomio, in Esodo, si fa riferimento a questo stesso versetto dove il concetto è comunicato con la frase un tesoro particolare. Dio si è acquistato un tesoro. che non è venuta all'essere così, non è una cosa naturale, le conseguenze naturali di non so quale processo, ma perché Dio ha voluto, ci ha acquistati e siamo il suo tesoro particolare. Questa è la nostra identità. Quanto è stato pagato, l'abbiamo visto anche recentemente. E il valore si può anche determinare da quanto si paga, da quanto si riconosce come valore di un oggetto. Noi è difficile dire quanto valiamo. Potremmo dire che non valiamo niente, siamo dei disastri, dei fallimenti. E sarebbe anche vero, siamo dei stracci, dei tizzoni strappati al fuoco, esistiamo, ma per grazia dovevamo essere già consumati, bruciati, ceneri e meno di ceneri. Però Dio ha voluto acquistarci. E lo metto, scusate, sul piano anche personale, ha voluto acquistarmi e ha voluto acquistarti, te. Ha voluto pagare un prezzo. Allora il mio valore, come in tutte le cose, viene stabilito dagli altri. Il Padre ha pagato un prezzo supremo per me. E io prendo il mio valore da quello che ha pagato. E ha pagato con la vita di suo figlio Gesù Cristo. Ha reputato la mia vita più importante della vita di suo figlio. Si potrebbe discutere su questa frase, ma il valore mio si vede da quanto il Padre ha dato per avermi come figlio. Il vostro valore si vede da quanto Dio ha voluto pagare per avervi come figli, per avervi alla sua presenza, per avervi eternamente alla sua presenza. Ha pagato per ciascuno di noi con il sangue di suo figlio, con la separazione fra sé e suo figlio, perché potessimo stare eternamente davanti a Lui. Questa è la nostra identità. Siamo un popolo e la Santa Cena parla di questa nostra unità, il nostro essere famiglia. Parla del fatto che siamo chiamati non ad entrare e uscire dalla presenza di Dio, ma siamo, come nel Vecchio Testamento, ma molto di più, un popolo di sacerdoti. Un sacerdozio regale. Sto pomeriggio, Dio volendo, sviluppiamo questi aggettivi. Eletta, una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, attributi importantissimi. Il tempo non permette di fare questo stamattina, ma vogliamo veramente, fratelli, entrare in questa identità, riconoscendo che viviamo oggi nella luce. È scritto che ci ha chiamati dalle tenebre. Cos'è il buio? Cosa sono le tenebre? Il buio in sé non esiste. Esiste questo concetto antico, esiste l'assenza di luce. E l'uomo era così, brancolevamo al buio, senza sapere dove andare, a chi rivolgerci, perché eravamo lontani dalla luce. Ma gloria a Dio, non per merito nostro, non perché siamo buoni, ma perché Dio ha voluto fare così, la luce è venuta in mezzo agli uomini e quella luce si chiama Gesù Cristo e noi l'abbiamo contemplato e vedendo il Figlio abbiamo visto anche il Padre, vedendo il Figlio abbiamo scoperto che c'è un modo per raggiungere Dio, c'è un modo di vivere assieme a Lui e lo possiamo fare perché la luce ci è stata rivelata. Nessun uomo può creare da sé la luce, non c'è lumicino che si accende nel nostro cervello per dire ecco qua perché arriviamo al buio. Non... Ma la luce è venuta e noi conosciamo Dio e gli siamo un sacerdozio e gli siamo una nazione fedele. La luce è venuta e per mezzo di quella luce noi abbiamo la salvezza. E questo perché proclamiamo le virtù di colui che ci ha chiamati. Chiudo questa parola che ci deve preparare la Santa Cena dicendo che ciò che noi siamo, ciò che abbiamo, deve essere in vista di questo. Perché proclamiate le virtù di colui che ci ha chiamati. Voi sapete che consulto vari testi, un fratellino è rimasto sorpreso quando ha visto una ventina di Bibbie diverse di dove studio. Le virtù, qualcuno dice, le perfezioni, le ricchezze, il tesoro che è Dio, lo dobbiamo proclamare. L'eccellenza di Dio. L'eccellenza. Noi dobbiamo vivere per proclamare queste cose e anche prendendo la Santa Cena. Proclamiamo le perfezioni di Dio, le virtù, tutte le qualità di colui che ci ha chiamati. Ecco perché la Santa Cena va preceduta da un momento di riflessione, un momento di preparazione, un momento di esame della propria vita. Perché la vita cristiana, per cedersi, non è altro che un proiettarsi, un incamminarsi verso questa realtà che esiste già, una realtà che c'è già, ma che deve essere realizzata appieno nella vita di ciascuno di noi, perché la perfezione la conosciamo già, ci è stata comunicata, imputata. Ma dobbiamo come persone esaminarci per vedere se la nostra vita corrisponde a questa gloriosa realtà che è la volontà di Dio per me. Per questo subito dopo questa parola c'è nel versetto 11, carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini, ossia gente di passaggio, di astenervi dalle carnali concupiscenze che danno assalto contro l'anima. C'è l'assalto della carnalità dell'uomo. Non voglio mettere i demoni o il diavolo di mezzo, abbiamo già problemi abbastanza con l'assalto delle concupiscenze carnali contro la nostra anima, contro l'integrità morale, fisica nostra. Vogliamo, fratelli, accostarci a Dio con questo spirito, esaminandoci per presentarci secondo ciò che è scritto. Vorrei chiudere questa lettura dove troviamo un altro dei nostri davvero. Vogliamo leggere in chiusura da Esodo 19, il versetto 5, che anticipano le parole di Pietro. Esodo 19, versetto 5. Dunque, se ubbidite davvero, ecco il richiamo di stamattina, se ubbidite davvero alla mia voce, è bene che ci battiamo il petto tutti noi davanti a questa parola, davvero. Se ubbidite davvero alla mia voce e osservate davvero il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Voi sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Amen.